stavo pregando questi giorni, credo che è molto importante essere anche stabili nella fede. Cioè, non essere su e giù, scossi da ogni cosa che succede intorno, da quello che la gente dice intorno a te, ma essere stabili. Cioè, io lo so che a volte è difficile vivere con persone che sempre cambiano umore. Adesso sono felice, adesso si arrabbiano. Una delle cose più belle che possiamo regalare al Signore, alle persone intorno, è la nostra stabilità. Perché Gesù è stabile, Lui è fermo, Lui è la roccia sulla quale possiamo stare in piedi senza essere scossi, senza essere incerti. Quindi anche noi dobbiamo trovare questa stabilità. E come si fa? Come possiamo essere sempre forti, cioè non su e giù, scossi, specialmente dalle persone intorno che facilmente ci influenzano con le loro parole?
Dobbiamo trovare il nostro equilibrio nel Signore. Importante. È importante che troviamo il punto fermo sulla roccia, Cristo, e l'armonia di Dio nella nostra vita. Dobbiamo trovare questo. Lui è la pietra angolare.
Amen.
Avremo sempre intorno a noi persone che ci diranno di spingere o di mollare, a seconda della loro ottica, la loro visione parziale. Non necessariamente quella di Dio, quella scritturale, no. Preghiamo che la nostra non sia una stabilità, un equilibrio parziale, momentaneo, mm-hmm. che dipende dalla meteorologia. E allora avremo la giusta visione solo quando avremo trovato la sua volontà nella nostra vita. Altrimenti saremmo sempre dubbiosi, come diceva Giacomo 1, 6 a 8.
Perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Giacomo 1, versi 6 a 8.
Guarda, tra l'altro questo stato d'animo genera solo infelicità, insoddisfazione, non ti senti adempito, e stiamo solo girando a vuoto, cose che ci tentano di cercare rifugio nelle cose cosiddette facili del mondo, come alcol, droga, adulterio, false amicizie, divertimenti, internet sporco. Tutte cose instabili, cose che non hanno un equilibrio.
Ma anzi, sono cose che ci buttano giù.
Ci buttano giù e veniamo tentati di incolpare il mondo materiale per ciò che invece viene dal mondo spirituale. Attenzione a non pensare solo al mondo materiale, perché c'è anche un mondo spirituale che ci inganna, ci guida all'inganno, ci tenta, ci imbroglia. Il male che ci perseguita non è solo le cose materiali, anche, ma le cose materiali hanno un'origine, e origini sataniche, da idoli che sono nel nostro cuore. Ed è lì che dobbiamo focalizzare il nostro combattimento, se vogliamo liberarci alla radice. Se non troviamo il giusto equilibrio di Dio nella nostra vita, ossia lo scopo per cui Dio mi ha e ti ha creato, allora saremo una delle tante onde del mare agitate dal vento, spinte qua e là, e rimarremo parte della confusione del mondo intorno. Assicuriamoci, fratelli, di non caderci. Noi vediamo nella Bibbia che Dio non ci ha creati perché fossimo esseri insignificanti, un numerino in mezzo a tanti numeri che formano gli 8 miliardi di esseri viventi. Perché se siamo così, guarda, anche se non fossimo nati, non avrebbe fatto molta differenza in questo mondo, né in quello a venire. Un numerino in mezzo a numerini. Ma il piano di Dio per noi è ben diverso, Efesini 2. Andiamo lì.
Sì.
10 a 22.
Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Efesini 2:10.
Alleluia, creati per fare le opere buone, non sono salvato per grazia, adesso vivrò come un cretino, adesso io faccio niente tutta la mia vita, c'è la grazia, io non devo fare niente, sono buono a nulla, fa tutto Dio. Ma buonanotte, tu stai sotterrando i tuoi talenti sotto la sabbia, stolto. Andiamo a Efesini 2, 20. Siete stati?
Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Efesini 2, da 20 a 22.
Gloria a Dio, gloria. Edificate sul fondamento. Siamo qui nel mondo per uno scopo. Inutile cercare apprezzamenti dal mondo. Il mondo fa finta di apprezzarti, ma non ti apprezza veramente. Non troveremo l'incoraggiamento in Cristo nel mondo. Meglio continuare per la chiamata, il meraviglioso scopo per cui Dio, Padre, ci ha creati. Dio ha anche un meraviglioso luogo, con il nostro nome scritto, che ci attende nel suo regno, 1 Corinzi 2,9.
Come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. 1 Corinzi 2, verso 9.
Gloria a
Bellissimo.
Dio.
Leggere queste promesse è sufficiente per take away all the insecurities.
Fare sparire tutte le insicurezze.
Amen.
Andiamo a Apocalisse 21, 2 e 3.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme,
Scendere.
scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Questa è la visione, questo è il piano, e verso questo dobbiamo guardare, non al mondo del diavolo che passa.
Udì una gran voce dal trono che diceva: Ecco
Ecco il tabernacolo di Dio.
il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Apocalisse 21, versi 2 e 3.
Amen. Questa è la visione. Dobbiamo essere visionari. Cerchiamo di non essere miopi e fermarci nelle pozzanghere del mondo, o il mondo che al di là delle ipocrisie cerca sempre di abbassarti, annullarti, solo finge di valorizzarti, ma ci vuole però come docili, ubbidienti, schiavetti, dei soggetti consumatori, dipendenti dal suo sistema, che in troppi casi il sistema del mondo dove il mondo senza scopo, il mondo senza Dio vive, è una prigione psicologica. Spirituale, se vuoi. Secondo Pietro 2,19.
Promettono loro la libertà
Mentre essi stessi.
mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Secondo Pietro 2,19.
Va bene, il mondo ti vince, sei schiavo. Non devi fare niente per essere schiavo del mondo, solamente fluire. Adamo ed Eva hanno eletto il diavolo come loro Dio. Cosa ha dovuto fare? Niente, solo mangiare un frutto. Attenzione, attenzione fratelli, non scherziamo. Il mondo ci promette tutto, ma sono solo esche. Il solo che ha mantenuto le promesse è stato Gesù,
Infatti,
che è la verità incarnata.
molti giovani fratelli ci scrivono che non riescono a farsi una vita, cioè giovani che finiscono il liceo o l'università e non riescono a farsi una vita come era un tempo, come hanno fatto i nostri genitori, noi stessi, perché ogni cosa che tentano di fare va male. Tutti i loro sforzi finiscono in un vicolo cieco. E sono giovani talentati, seri, eppure il mondo non apprezza. Non è che stanno cercando di diventare grandi star, ricchi, ma vogliono solo una vita normale. E il mondo sembra sottosopra, perché non riesci più a costruire qualcosa in questo mondo, neanche a trovare un lavoro decente per iniziare una vita.
Amen. Viviamo in un mondo senza veri valori, che non sa neanche distinguere tra un feto che abortiscono e il bambino. E dopo aver contrabbandato l'aborto come grande raggiungimento, vorrebbero insegnare i loro valori a noi cristiani. La nostra risposta è questa: evangelizziamoli. Allora andiamo, Giuda 1:23.
Salvateli, strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista a timore,
odiando perfino la veste contaminata.
Giuda 1:23.
Amen.
Amen, sì.
È importante che ricerchiamo il vero equilibrio spirituale. Il mondo lo chiama psicologia, e cioè che sarebbe il greco, psiche e logos. Psiche logo, psicologia. Che significano discorso, parola, studio dell'anima. Così lo chiamano, si dice in greco. La psicologia vuol dire spiritualità in greco. Ma il fatto che senza Dio e la sua parola nella Bibbia, né greci né alcun altro hanno mai capito molto della mente umana, e meno ancora del cuore, anima e spirito umano, non lo capiscono, ci vuole la Bibbia. Per capire a fondo questo dobbiamo studiare il manuale del grande fabbricante, Dio, e del suo grande capo costruttore, che è Gesù Cristo.
Amen.
Allora, vediamo il mondo fuori di testa, in cui i capi stanno guidando i popoli alle loro guerre, guerre studiate a tavolino. Ha messo una foto lì, vota per me.
Sì, c'è una foto sulla pagina di radioblast.net che potete vedere, dove c'è una fila di uomini, uno che li guida, che è bendato, non vede dove va, e lui dice vota per me. E una fila di uomini che lo seguono, anche loro bendati. E dice il primo, seguitemi, so quello che faccio.
So quello che faccio.
Fidatevi di me e delle mie promesse riguardo il futuro. E poi il commento di fratello Giuseppe sulla foto dice, il mondo non sa dove va. Matteo 15, verso 14. Gesù dice, lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, 14.
E questo è il mondo.
Sì.
È il mondo. Vediamo il mondo fuori di testa. E i capi stanno guidando i popoli alle loro guerre. Guerre studiate a tavolino. E se non fosse per il Salvatore Gesù Cristo, sarebbe già stato suicidio nucleare. Diritti al suicidio nucleare. Se non fosse stato per lo Spirito di Dio. E l'uomo dice, perché no? L'uomo senza Dio, dice, perché no? Se devo morire, che muoiano tutti. Hitler, prima di suicidarsi, ordinò ai suoi generali di combattere fino all'ultimo uomo. Il diavolo e i suoi ragionano allo stesso modo. Sgridiamoli.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Le profezie ci informano di grandi guerre, anche nucleari, che devono venire. Gli indemoniati che hanno costruito questi orrori, non è che li hanno costruiti per non usarli. Bisogna essere orbi per non vederlo. Lo scopo è di usarli, dando sempre la colpa a quell'altro. Se mi attaccano sono pronto.
Sì, vero.
E tranquillo, prima o poi sarete attaccati. Profezie ci avvertono che le guerre nucleari ci saranno, e più di una. Ne cito solo una che appare essere la prima della serie delle grandi guerre che vengono, e il segnale profetico sarà la prima tromba dell'Apocalisse. Studenti di profezie, prestare attenzione. Non ascoltate le cornacchie che dicono l'Apocalisse non bisogna leggerla. Ma loro forse tanto non la capiscono. Apocalisse 8, qui siamo all'inizio di ciò che le profezie chiamano la firma del patto dei sette anni dell'Anticristo. E questa pare essere la prima delle grandi guerre atomiche, che anche indica l'inizio del patto dei sette anni. Andiamo a Daniele 11, 21 a 23.
Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale.
22.
Le forze avversarie
saranno
sommerse davanti a lui.
23.
nonostante gli accordi fatti, tradirà i suoi alleati, così affermerà il suo potere e sarà vittorioso pur avendo poca gente. Daniele 11, versi 21 a 23.
Quindi sta per sorgere un leader politico che poca gente, poca, però userà le armi atomiche e vincerà sempre questo qua, in una maniera o l'altra. In che modo? È la saggezza satanica.
Ma non dice che saranno armi atomiche?
Beh, lo capiamo da tante scritture. Per esempio ce n'è uno in Apocalisse 8, vogliamo andare lì?
Sì.
Cioè questa guerra atomica, Apocalisse 8, 6 e 7, è la guerra atomica iniziale dell'Anticristo e che viene annunciata dalla prima tromba dell'Apocalisse. Leggiamo Apocalisse 8, 6 e 7.
I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Il primo suonò la tromba, e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. Apocalisse 8, versi 6 e 7.
Quindi qua dice, prima suona la tromba, prima tromba dell'Apocalisse, uh-huh. E grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Dimmi te se non è questa una guerra atomica.
Sì, la descrizione sembra atomica.
Dimmi tu se non è guerra atomica.
Ma sì, sì.
Non voglio soffermarmi troppo nelle guerre che vengono. Ne abbiamo parlato nel nostro corso biblico, profetico, che grazie ai nostri fratelli e sostenitori, gratuito per tutti che lo richiedono. Ma voglio parlare dello scopo di Dio della nostra vita e del suo perfetto equilibrio divino che Gesù ci ha portato. Oggi voglio parlare di equilibrio. Dobbiamo camminare nello spirito in equilibrio. Mm-hmm. Attenzione a non sbilanciarci con le religioni pazze. Parlavo di problemi mentali, depressioni, crisi, parlavo di malesseri psichici, scoraggiamenti. Per queste cose il mondo ti riempie di medicine, psicofarmaci, eccetera. Immaginate curare la psiche, che non è altro che il nostro spirito, con una pillola. Infatti, voi parlate con chi volete che prendono psicofarmaci e sono, diciamo, prendono quelle pillole e sono come incoscienti, come fuori dalla normalità. Non ho niente contro dottori e chirurghi, ma lo spirituale dovremmo lasciarlo a Dio e allo Spirito Santo. Il mondo studia la mente, la psiche, ma non è in grado di studiare da dove questi problemi provengono e derivano, cioè da dove derivano? Dal cuore, dall'anima, dal nostro spirito e non ultimo anche dal diavolo. È lui che origina tutti i mali. Il maligno è il dio del male, di tutti i mali, un essere che il mondo, o per finta o per davvero, finge di ignorare. E questo perché non ha difese, ci cade dentro a quattro piedi. Non ha risposte, allora prende una pillola. La pillola, psicofarmaci sono come delle potentissime aspirine che ti tramortizzano. Ma Dio ci ha dato tutte queste difese necessarie nello spirito, senza pillole. Ce le dà gratis in Cristo, che è la sua parola nella Bibbia. Il segreto, e neanche troppo segreto, sta tutto nel ricevere Cristo e la potenza del suo Spirito Santo. Amen. Allora, amati fratelli, se non avete ricevuto questo potere del battesimo dello Spirito Santo, assicuratevi ogni giorno di chiederlo a Dio, sia insieme ad altri fratelli che da soli. E questo fino a che lo Spirito Santo non si manifesta attraverso di voi con il suo amore, la sua pace, la sua potenza, le sue guarigioni, miracoli e molto di più. Il Signore ci avverte. Attenzione. 1 Pietro 5:8, Angela.
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. 1 Pietro 5, verso 8.
Amen. Allora, questo è quello che Dio ci dice. Attenzione. Da lì vengono tutti i mali. Qui, diciamo, Questo è un esempio di preghiera per cacciare il diavolo e il male che sta facendo nella vita vostra. E
Amen.
allora chi di voi desidera pregare con me? Chi ha bisogno di liberazione, preghi con me. Chi ha bisogno di cacciare il diavolo, preghi con me. Preghiamo insieme,
Sì.
nel nome di Gesù Cristo. O Gesù, vengo a te per riceverti nel mio cuore. Vengo a te, o Padre, nel nome di Gesù Cristo, perché tu mi battezzi nel tuo Spirito Santo. Vengo contro di te, diavolo, contro i tuoi demoni, contro la tua zizzania, contro ogni tuo male.
Amen.
Vengo nell'autorità e nel potere e nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Ti lego, Satana, ti caccio adesso. Non voglio che tu torni, e se torni sarà la stessa musica. Ti lego nel
Alleluia.
nome di Gesù.
Amen.
Riprenditi tutta la tua sporcizia, inganni, spiriti malefici, maledizioni finanziarie, bugie dei tuoi falsi profeti, insegnanti e false religioni contro di me e contro la mia famiglia. Lego il tuo potere e ne sono libero, come è scritto. Giovanni 8:36.
Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Giovanni 8:36.
Efesini 5:11.
Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele.
Denunciatele.
Efesini 5:11.
E ora, Padre, aiutami a studiare nel mio possibile, a vivere in ubbidienza alla tua parola, nel mio possibile, perché so che questo mi manterrà nella tua protezione dagli spiriti del maligno, come è scritto Giovanni 14, 23 e 24.
Gesù gli rispose: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Giovanni 14, versi 23 e 24.
In un certo senso tutto il Vangelo è riassunto in due parole. Se uno mi ama, osserva la mia parola. Chi non osserva le mie parole, non mi ama. Semplice. Altro che grazia, supergrazia della nonna e della Befana. Il Signore vuole vedere i frutti, e dei frutti li riconoscerete. E allora nel nome di Gesù Cristo e con tutto il cuore, io prego che possiamo mostrarti il nostro amore, non solo piccole predichelle della nonna, Signore, religionette che non valgono niente. Signore, osservare la tua parola, darla agli altri, e in questo modo mostriamo se veramente ti apparteniamo. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.